Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 12 febbraio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è da attorno mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
E io sono Eleonora Camba.
E vi ricordiamo, come sempre, che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi e che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Partiamo! E partiamo dall'Italia.
Oggi siamo in Emilia-Romagna perché nel weekend è stata approvata una delibera regionale delle linee di indirizzo che regolamentano l'accesso al suicidio assistito. Parliamo appunto di una delibera regionale, quindi non di una legge. Potreste magari ripensare al fatto che già un mesetto fa stavamo riparlando di suicidio assistito in quanto il Consiglio regionale del Veneto aveva provato a far passare una legge al riguardo, che però per un voto non era poi passata. La differenza fra una delibera regionale e una legge è piuttosto concreta dal punto di vista formale, in quanto una delibera regionale può essere modificata o ritirata al cambio della giunta senza neanche dover passare attraverso una discussione in consiglio regionale. Però, a livello contenutistico, c'è un punto molto forte in questa delibera regionale, e cioè, finalmente, è stata chiarita le tempistiche entro le quali le richieste devono essere valutate. E questo deve accadere entro 42 giorni. È la prima volta, quindi, nonostante l'Emilia-Romagna sia la seconda regione a introdurre una delibera regionale di questo tipo, dopo la Puglia, che vengono effettivamente stabilite delle modalità, tempi e procedure con una precisione in più. Va a riempire quello che alla fine a livello statale è un vuoto normativo per il paese, per l'Italia, in quanto nonostante il suicidio assistito sia in realtà legale in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale del 2019 e la stessa Corte aveva invitato il Parlamento a legiferare al riguardo, ciò non è mai accaduto e pertanto alle regioni è rimasta una certa, diciamo, libertà decisionale al riguardo.
Sappiamo quali sono le differenze tra le specifiche della Puglia e dell'Emilia-Romagna?
So che non è stato chiarito nella delibera della Puglia appunto un termine di tempo entro il quale valutare e rispondere a queste richieste, motivo per cui si continuano a creare delle situazioni di forte disagio date dal fatto che, insomma, una persona che fa una richiesta di
Chiaro.
Questo tipo credo abbia bisogno anche di una certa urgenza.
Ok, ho molte domande in realtà. La prima delle quali è: qual è la probabilità che effettivamente questa determinazione regionale rimanga? Quanto sarà stabile, insomma?
Credo che questo sia appunto il problema, come vi stavo già accennando, anche perché è ovvio, è un tema estremamente divisivo, lo sappiamo, l'abbiamo già visto accadere appunto, e si sa già che Forza Italia e le forze di centrodestra stanno preparando un ricorso al TAR.
Ok, la mia seconda domanda sarebbe stata: quali forze politiche hanno commentato e in che modo? Quindi, ok.
È molto complesso ogni volta, perché lasci libertà alle regioni di muoversi, però comunque il tema essendo troppo importante e allo stesso modo molto divisivo, ti troverai comunque ad avere problemi a specificare una norma che è necessaria. Quindi, da quello che ho capito, questa norma dell'Emilia Romagna è più specifica rispetto a quella della Puglia. In Puglia ci sono problemi a livello di modalità di tempistiche, quindi...
Sì, a quanto pare la tempistica è la problematica
maggiore. Il fatto di mettere 42 giorni è stato arbitrario? Come mai precisamente 42?
Non ho trovato una notizia, diciamo un'informazione precisa riguardo il perché siano 42 e non 43.
Ok, curioso. Comunque in generale credo che sia il classico dito che mette una toppa nella falla nella diga, ok? Perché prima o poi dovrà esserci una legge effettiva e concreta a livello nazionale su questa cosa. Stiamo continuando a rimandare, stiamo continuando ad aggrapparci alla Corte Costituzionale. Questa cosa realisticamente non potrà essere fatta all'infinito. Apprezzo che le regioni si stiano muovendo da sole, ma non dovrebbero essere costrette a farlo.
Allora, dobbiamo parlare di Sanremo, anzi delle polemiche attorno a Sanremo, perché è finita la settimana appunto del festival, ma le polemiche sono continuate anche ben oltre.
Quanto c'entra Geolier in queste polemiche?
Assolutamente molto poco.
Ah, ok, vabbè.
Assolutamente molto poco, perché durante la settimana abbiamo parlato anche noi in puntata degli appelli di Dargen, della canzone di Gali e della frase anche di stop al genocidio nella serata di sabato, che è stato un bel momento. Ma durante il programma televisivo Domenica In, che è un programma che va in onda dopo il festival e che praticamente ripercorre tutti i cantanti che cantano eccetera, la conduttrice Mara Venier ha letto un comunicato dell'amministratore delegato della RAI, Roberto Sergio, che recita in questo modo, insomma, che ogni giorno i telegiornali della RAI e i programmi raccontano la tragedia degli ostaggi nelle mani di Hamas e che si ricorda, che si deve ricordare della strage di bambini e donne e uomini uccisi il 7 di ottobre e che la solidarietà della RAI e quindi anche dell'amministratore delegato va al popolo di Israele e alla comunità ebraica. La conduttrice alla fine di questo messaggio dichiara che è un messaggio, insomma, che tutti lo condividono, che è un messaggio da condividere con tutti. Insomma, non mi sento mi sento che le polemiche
Io direi che Mara avrebbe dovuto parlare per Mara e basta, nel
io senso, infatti esatto. Mi stavo chiedendo, quando dice tutti condividiamo, a chi stava facendo riferimento?
È un plurale maiestatis.
Insomma, le polemiche si sono accese soprattutto su quanto detto e soprattutto sul messaggio, sul comunicato appunto dell'amministratore delegato, e devo dire che è una questione parecchio complicata.
Ok, ma allora, da che ho capito, non avendo visto effettivamente Domenica In, ma avendo letto solo i resoconti, il comunicato è arrivato dopo le dichiarazioni di Dargen, giusto?
È arrivato domenica, questo, quindi sì. Le dichiarazioni di Dargen sono delle serate, da martedì a sabato.
Non ce ne sono state anche durante la trasmissione?
Durante la trasmissione Gali ha replicato, io non ho visto la trasmissione quindi ho visto i pezzi, so che Gali ad esempio ha replicato alle parole dell'ambasciatore israeliano a Lombar, dove appunto l'ambasciatore ha detto che il festival è stato usato per diffondere odio, provocazioni in modo superficiale, anche irresponsabile, e Gali lì ad esempio ha detto che lui è un musicista, scrive e racconta di tutto questo e quindi anche di quello che sta accadendo da molto prima, da quando era ragazzino e anche da prima del 7 di ottobre, insomma, e che questa storia va avanti da molto tempo, e ha sottolineato anche un punto Gali sul fatto che la gente ha sempre più paura di dire stop alla guerra o stop al genocidio. Ora, io non so se questo è accaduto prima o dopo il comunicato.
Perché la mia percezione è che sia avvenuto dopo queste dichiarazioni, perché se ben ricordo Dargen ha fatto anche altre dichiarazioni che comunque ha parlato
della questione dei migranti,
dell'immigrazione, esatto, sì. Ed è stato zittito
dalla stessa Venier, che ha detto dobbiamo andare avanti, dobbiamo parlare di insomma,
così come gli è stato impedito di dare un bacio, non mi ricordo a chi, per la storia che sostanzialmente l'anno scorso c'era stato un problema tra Fedez, no?
Ok.
E quindi Mara ha commentato anche lì, non mettetemi nei casini sostanzialmente, tra virgolette, anche con la stampa peraltro. C'è tutto un discorso da fare in merito che magari approfondiremo anche, ma la mia percezione è che il comunicato della Di Sergio sia arrivato dopo queste dichiarazioni, insomma, che sarebbe ancora più grave perché sostanzialmente vorrebbe dire che sì, abbiamo ascoltato questa cosa, non va bene, quindi date immediatamente questo comunicato che va a sostegno di Israele, perché non sia mai che noi possiamo apparire in qualsiasi modo come non supportanti Israele.
Dici un comunicato emergenziale ad hoc per
sì.
Compensare
un comunicato riparatore,
scompensi politici in qualche modo.
Peraltro è interessante che dire stop al genocidio senza menzionare Israele o Gaza,
esatto,
sia automaticamente sì.
Una coda di paglia gigantesca, che di quale genocidio staremo parlando? Chi lo sa?
Perché né Dargen né Gali durante la kermesse non hanno mai citato Gaza, Hamas, Israele, quindi era semplicemente stop al genocidio, cessate il fuoco, però comunque evidentemente
qualcuno si sente tirato in causa,
scusatio non petita, ecco.
Davanti alla parola genocidio. Passiamo agli esteri.
Parliamo di Unione Europea, perché nei giorni scorsi si è trovato un accordo per introdurre una sorta di carta europea per la disabilità. In questo senso parliamo di un documento che va a certificare la condizione delle persone con disabilità in tutta l'Unione Europea. E praticamente cosa consente? Consente l'accesso verso condizioni speciali e un trattamento particolare che riguarda ad esempio tariffe di ingresso ridotte, ad esempio per eventi culturali, musei, parchi, eccetera, posti autoriservati, oppure anche accessi prioritari a determinate situazioni, ecco. Si tratta di una misura di cui i legislatori dell'Unione Europea hanno discusso tantissimo, hanno trovato questo accordo appunto, che è molto importante, dato che comunque si tratta di un documento che potrà essere fatto gratuitamente e anche rinnovato gratuitamente, salvo in casi di danneggiamento o smarrimento del documento, e va in qualche modo a unificare, a rendere unico una sorta di documento perché è valido per tutta l'Unione Europea, anche per quanto riguarda ad esempio il design, ad esempio per quanto riguarda i posti d'autoriservati, ad esempio c'è l'attuale tessera per il parcheggio per i disabili, è una tessera che in diverse nazioni è diversa, cambia, e quindi ad esempio è stato trovato anche un design unificato è valido per tutta l'Europa, insomma una misura molto importante anche per rendere la società e l'Unione Europea più equa e accessibile e inclusiva per tutti, dato che secondo i dati ad esempio del 2021 i cittadini europei con disabilità a rischio povertà sono stati circa il 21% circa, che sono una percentuale molto più alta rispetto alle persone a rischio povertà normodotate, e parliamo di meno del 15%, quindi insomma si tratta di un passo in avanti molto importante, che va a rendere più inclusiva e a rendere più equa la situazione delle persone con disabilità nell'Unione.
Quindi, correggimi se sbaglio, è stato trovato un accordo per il testo definitivo di questa proposta, che però non è ancora stata votata, giusto?
Esatto.
Ok, quindi comunque sarà ancora discussa. Sì,
sì, esatto.
Okay, perfetto.
Quindi potrebbe ancora subire altri cambiamenti prima che diventi effettivamente la nuova realtà per i cittadini dell'Unione Europea.
Può essere, sì, ho visto comunque diverse migliorie, diversi cambiamenti che verranno apportati. Ad esempio, il sito web sarà disponibile in tutte le lingue dell'Unione Europea, ci saranno appunto, come ho detto, tariffe d'ingresso ridotte, accessi prioritari, posti d'autoriservati.
Perfetto.
È una bella notizia.
Sostanzialmente, se io, persona X, che ha un qualche tipo di disabilità in Italia, potrò andare, che ne so, in Francia, in Spagna, e avere comunque un certo tot degli stessi diritti che ho in Italia anche nel resto dei paesi europei, giusto?
Esattamente, dovrebbe essere okay. Così.
Mi sembra una norma di civiltà che sarebbe dovuta arrivare...
Molto prima.
Molto prima, sì,
decisamente.
Esatto. Dunque, dopo svariati giorni dalle dichiarazioni di Trump sulla NATO, se ne sta ancora parlando, quindi insomma vale la pena riprenderle un attimo nel caso vi fossero sfuggite dal ciclo delle news. Cosa è successo? Sabato l'ex presidente ha fatto un discorso durante un rally con il pubblico in South Carolina e, prendendola molto alla lontana, si è vantato delle sue capacità negoziali in politica estera, raccontando di quando, durante una riunione della NATO quando era presidente, uno dei presidenti dei paesi più grandi, non si sa quale, si sarebbe alzato chiedendo se gli Stati Uniti li avrebbero comunque difesi da un attacco russo se loro non avessero pagato, al che Trump ha risposto che no, non l'avrebbe fatto e anzi avrebbe invitato la Russia a fare quello che voleva. Ora, detta così non ha molto senso, per cui spacchettiamo un attimo il commento di cosa sta parlando Trump. Non è un invito a pagare il pizzo agli stati della NATO, insomma, nel senso o mi pagate o non vi difendo. No, non si tratta di questo.
Ok, meno male.
Si riferisce all'obbligo formale che hanno tutti gli stati membri dell'Alleanza Atlantica di investire almeno il 2% nella propria difesa militare, nell'ottica che insomma se siamo tutti pronti l'onere della difesa non ricade solo su chi spende di più, ovviamente. Questa cosa però sono in pochi a farla, l'Italia stessa non arriva al 2% ed è sempre stato un contenzioso aperto tra i membri della NATO e gli Stati Uniti, che invece spendono parecchio in questo senso. Trump quindi sta dicendo che se voi non vi difendete abbastanza da soli, sostanzialmente, vi lasciamo nelle mani della Russia e tanti saluti. Ora, comprensibilmente, nel contesto storico che stiamo vivendo, le affermazioni hanno portato una valanga immediata di critiche. Ha commentato il segretario generale della NATO Stoltenberg, definendo le affermazioni un rischio per la sicurezza che mina la stabilità di tutta l'alleanza, insomma. È intervenuto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, definendole sconsiderate, e anche il portavoce della Casa Bianca, che ha detto come sia spaventoso e folle che un ex presidente inviti la Russia a invadere paesi alleati. Quindi, insomma, un altro assaggio di quella che sarà la prossima presidenza Trump, se mi concedete di dirlo.
Proprio metti le mani avanti.
La showmanship Trump, vorrei dire, sì. Perché quest'uomo è sempre più, insomma, è sempre più chiaro quanto sia uno showman prima che un politico, qualcuno che ha a cuore, diciamo, il proprio ruolo, i diritti dei propri cittadini, ma anche i doveri, insomma.
Peraltro, diciamocelo, nel senso, l'affermazione di Trump è palesemente falsa. Cioè, voi vi immaginate uno dei più grossi paesi della NATO, quindi, non lo so, la Germania,
mi viene a pensare
la Polonia, che si alzano... Ma signor Presidente, ci difendete nel caso noi non paghiamo? A parte che non paghiamo cosa?
Quanto mi state mettendo voi per le spese militari? Noi, sa, non tanto.
Questo indica proprio una palese ignoranza da parte di Trump di come funziona la NATO, innanzitutto, e soprattutto è l'ennesimo episodio completamente inventato, fatto semplicemente per darsi un tono durante un rally.
Chi sono i paesi che effettivamente danno il 2% come sostiene l'alleanza?
Allora, anni fa parlavamo di circa 29 paesi su 30 che non contribuivano come avrebbero dovuto. Oggi le cose sono diverse. Allora, l'obiettivo del 2%, se ben ricordo, sono almeno 11 paesi su 30 che riescono a raggiungerlo. Stiamo parlando di Stati Uniti, ovviamente, la Polonia, la Grecia, l'Estonia, Lituania, Finlandia, anche l'Ungheria, Regno Unito e altri che, insomma, più o meno di quell'area che comprensibilmente è quella che più sarebbe soggetta a
attacchi, insomma.
Esattamente. Quindi, insomma, sta succedendo, non sta succedendo velocemente come vorremmo, ma sì. Però l'Italia ancora no. Poi potremmo fare un discorso se sia opportuno o meno che noi spendiamo così tanto, dovremmo, perché siamo all'interno dell'Alleanza Atlantica con tutto quello che comporta, ma se ne può discutere. Passiamo al settore guerra.
Ci sono aggiornamenti per quello che riguarda la situazione di Gaza, perché le IDF infatti si stanno preparando a invadere la città di Rafah, che si trova nel sud della striscia, e Rafah è una città chiave all'interno della striscia, proprio perché risulta al confine con l'Egitto e il suo valico in sostanza è un punto d'accesso insomma al territorio del Sinai, e per questo ci sono oltre 1 milione di palestinesi che si sono rifugiati al confine.
Un milione e cinque, mi sembra.
Esatto, più di un milione, insomma.
Beh, anche perché gli era stato detto, se non ricordo male, no? Di rifugiarsi a Rafah.
Esattamente. Okay. Esattamente. Quindi la situazione è già abbastanza drammatica e problematica, però a quanto pare l'invasione di Rafah è stata programmata da Netanyahu e quindi anche quindi dallo Stato di Israele, tanto che peraltro l'invasione è stata discussa tra lo stesso primo ministro israeliano e lo stesso presidente degli Stati Uniti, che però nelle scorse ore ha manifestato perplessità sull'invasione, dato che non c'è un piano per la sicurezza per i civili palestinesi e di come questi potrebbero essere messi al sicuro.
Sì, diciamo che il termine tecnico è too little, too late, però insomma.
E peraltro Biden nelle scorse ore ha anche definito eccessiva la risposta di Israele all'attacco del 7 ottobre, insomma c'è comunque una situazione un po' di conflitto tra le parti diplomatiche, ecco. Però quindi nel frattempo l'invasione non è quindi ancora cominciata, anche se nelle scorse ore le IDF hanno liberato due ostaggi tenuti da Hamas e questo è accaduto mentre contemporaneamente hanno bombardato la città e quindi hanno recuperato questi ostaggi all'interno di un appartamento nel centro di Rafah. Non ci sono al momento troppi dettagli se non i nomi e l'età degli ostaggi liberati, parliamo di una persona di 60 e l'altro di 70 anni, sono due maschi. Però oltre a questo c'è anche la questione dei tunnel, perché si torna nuovamente a parlare dei tunnel, dato che le IDF hanno dichiarato di aver scoperto appunto uno di questi tunnel di Hamas, che secondo l'esercito israeliano è lungo circa 700 metri ed è a 18 metri di profondità ed è situato sotto la sede dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi. Ricordiamo infatti che se ne è parlato tantissimo nelle scorse settimane, lo abbiamo fatto anche noi in puntata su Breaking Italy, del coinvolgimento dell'agenzia in presunti rapporti con Hamas e per cui era stata peraltro aperta un'indagine interna nei confronti di alcuni dipendenti, se non sbaglio erano 12, comunque una decina, e infatti Israele da tempo accusa l'agenzia di essere dalla parte di Hamas e questo a suo dire perché molti dei dipendenti sono palestinesi e quindi c'è una propensione a stare dalla loro parte, ecco.
E sono trovato un tunnel sotto la sede.
Esatto.
Ok, abbiamo delle foto, delle immagini di questi tunnel che sono stati diffusi almeno?
Da quello che stavo leggendo, l'esercito israeliano ha fatto vedere questi tunnel anche all'agenzia di stampa Reuters e ha fatto vedere materiale fotografico e video raccolto a seguito della visita in questi tunnel, quindi
okay,
qualche agenzia e qualche testata comunque è riuscita a vedere queste immagini.
Ok, però se traduco correttamente quello che mi dici, sostanzialmente Israele ha fatto vedere delle immagini, dei video di quello che dicono essere il tunnel a Reuters e Reuters ha detto ci hanno fatto vedere questa cosa che Israele dice essere il tunnel, però nessuno rappresentante della stampa internazionale è andato lì a vedere questo tunnel. Ok.
Anche okay. Perché da come stavo leggendo la notizia, infatti l'esercito ci descrive il tunnel senza, cioè secondo l'esercito il tunnel è lungo 700 metri,
come,
profondo 18,
come insomma, succede spesso anche per tante altre situazioni simili.
Esattamente.
Ok, comunque mi confermi che allora l'esercito ancora non è entrato a Rafah, ma Rafah sta venendo bombardata.
Esattamente,
okay.
Esattamente, infatti con questi ci sono stati bombardamenti e grazie a questi bombardamenti insomma sono riusciti a recuperare questi due ostaggi, ecco. Volevo concludere più che altro, non so se avete sentito la storia della ragazza, della bambina più che altro in the Hijab,
purtroppo sì,
dove insomma è stata letteralmente uccisa dai soldati israeliani insieme alla zia mentre chiedeva soccorso
insieme a due rappresentanti della Mezzaluna Rossa che sì, erano andati lì ad aiutarla dopo ore che erano rimasti al telefono con lei per cercare di rassicurarla e poi insomma in mezzo, dopo che per ore erano rimasti lì a rassicurarla, visto che lei a quanto pare era l'ultima sopravvissuta della sua famiglia rimasta all'interno della macchina dopo che era stata attaccata con un carro armato
ed è stata uccisa perché stava chiedendo aiuto.
Quindi insomma non c'è alcun dettaglio di questa storia che non sia devastante,
però attenti a non dire mai stop al genocidio.
E siamo ai Fish and Bits.
Here they are.
Ok, stiamo alzando l'asticella.
Oggi abbiamo cambiato.
La prossima volta in qualche lingua est europea, così.
Va bene.
Così.
Allora, fish alpinistico, ma non troppo. Allora, dovete sapere che il distretto di Khumbu, che è un distretto nepalese, insomma, ha deciso di introdurre una nuova regola per tutti gli scalatori e gli alpinisti che vanno appunto e decidono di salire sull'Everest, che lo ricordiamo è la cima più alta del mondo.
Stai per dirmi che c'è una tassa per salire sull'Everest?
È una tassa un po' particolare.
Ok.
Perché non parliamo di soldi, ma parliamo di cacca. Nel senso che la regola che ha messo il distretto è che gli alpinisti dovranno riportare indietro la loro cacca fatta in alta quota. E questo perché l'Everest, secondo appunto la municipalità del distretto, sta iniziando letteralmente a puzzare.
Cioè l'Everest non riesce più a smaltire i rifiuti organici degli scalatori.
Mi stai dicendo che l'Everest, cioè, è l'equivalente di un monumento ricoperto di guano, solo che sono escrementi umani?
Sì, perché...
Capisco.
Bellissima immagine, grazie.
Perché
Ale,
purtroppo le temperature sono talmente basse che la cacca non si degrada totalmente. E quindi questo è un problema, tanto che comunque gli alpinisti segnalano che appunto gli escrementi sono letteralmente visibili nei campi alti della montagna, e questo è un problema. Quindi,
ma congelandosi non smette di puzzare?
Me lo sono chiesto anch'io.
A quanto pare no. E comunque quindi questa regola cosa prevede? Che ogni scalatore dovrà quindi acquistare dei sacchetti speciali al campo base, e che questi sacchetti saranno poi ricontrollati al ritorno.
Come si fa con i cani? Mi sembra anche giusto.
No, comunque ci sta, alla fine è una questione di civiltà. No, se infatti, dobbiamo raccattare quella dei cani, perché non raccattare anche la nostra?
Assolutamente giusto.
Io ho un dubbio che va al di là delle questioni della spazzatura sul cime delle montagne, che anche quello è un problema. Vai. Quando si sale in montagna, soprattutto a queste quote, il peso dello zaino che tu ti porti in spalla per arrivare in cima è molto importante. Quindi, come funziona in questo senso? Cioè, nel senso, portarsi dietro oltre il tuo kit di sopravvivenza.
Attenti a non mangiare troppo, amici, mangiate il giusto.
Immagino non saranno chili e chili di escrementi, nel senso, fosse così fatevi vedere da un proctologo, ma nel caso
forse probabilmente la tengono nei campi avanzati, ma non se la portano in cima. Certo, poi la devono riportare tutti indietro, quindi comunque il peso incide tantissimo, ecco.
Vabbè, pesa di meno al ritorno che all'andata.
L'alpinista o lo zaino?
Comunque, nel dubbio, scusateci per il fish di particolare rilevanza. E siamo alla Trend Zone, oggi basata sul buon X di Elon Musk. Dunque, al primo posto, con 228.000 post e in aumento, senza troppe sorprese, Domenica Inn. Chissà come mai,
chissà
ne
come
abbiamo
mai
parlato estesamente, non sono sorpreso, anche perché Twitter è stato un po' il fulcro di tutte queste polemiche in queste ore, in questi giorni, quindi comprensibile. E infatti al secondo posto Sanremo 2024, di nuovo senza molte sorprese. Al terzo posto Milan-Napoli, che suppongo ci sia stata una partita.
Ieri si è giocato Milan-Napoli, ha vinto il Milan, quindi il trend football, comunque almeno uno ci deve
perfetto,
essere.
Perfetto, quindi il Milan si è in un certo modo rifatto sul povero Geolier.
Esattamente.
Capisco.
A nome di tutta l'Italia, tipo,
capisco.
Tutta l'Italia che non ha gradito.
Insomma, è stato un fine settimana tragico, esatto, per chi tifa Napoli e chi ha votato Geolier in questo senso.
Al quarto posto Israele, di nuovo con tutto quello che sta succedendo non sorprende. E al quinto me lo sarei aspettato più in alto, Mara Venier. Comunque ne abbiamo beccati un bel po' oggi.
Oggi sì, un bel po'.
E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo come sempre le email di redazione, che è redazione@breakingitaly.it, dove ci potete scrivere, insomma, mandare suggerimenti, commenti, critiche, insulti, insomma quello che volete, a vostro piacimento. E ci vediamo dopo con Breaking Italy.